A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un saluto a Alfredo Somozza in collegamento.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno Alfredo. Sono state le elezioni in Colombia, sono le più importanti di questa prima parte dell'anno, poi ci saranno ovviamente quelle del Brasile.
5 de la tarde, 16 minutos. La cadena Caracol de Colombia proyecta que el nuevo presidente será Abelardo de la Espriella.
En este momento, Abelardo de la Espriella se convierte en el ganador de las elecciones presidenciales. La gana, repetimos, por menos de 300.000 votos.
Ecco, Alfredo, un paese spaccato praticamente in due in queste elezioni in Colombia. E quindi Abelardo de la Espriella, il candidato, possiamo dire, trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio di queste presidenziali, secondo i dati preliminari. Ti chiedo prima di tutto di spiegarci questi dati preliminari rispetto al conteggio che inizia stamattina.
Beh, i dati preliminari che in Colombia sono abbastanza veritieri, li chiamano conteggio veloce, lo fanno su livello nazionale su un campione di seggi. Ci sono già sicuramente una serie di indicazioni. Innanzitutto che i colombiani hanno votato più che dal primo turno, e quello di solito è al contrario. Primo turno ha votato il 58%, il secondo turno ha votato il 63,5%, quindi quasi 5 punti e mezzo in più rispetto alle prime elezioni. La differenza che viene data in questo conteggio veloce tra i due candidati è di 250.000 voti a favore della Spriella in più, parliamo di su un totale di 25 milioni di voti, e i voti, un'altra curiosità è che i voti in bianco, sono stati 420.000, sono superiori alle differenze tra i due candidati. Sicuramente c'è anche da sottolineare che rispetto al primo turno della Spriella è andato peggio di Cepeda, nel senso che ha avuto 2.600.000 voti in più, mentre Cepeda ha avuto 3 milioni in più, ha fatto meglio di della Spriella, ovviamente ha pesato la differenza che c'era al primo turno, cioè quel quasi milioni di voti di differenza che c'era stato al primo turno. Dal punto di vista del paese si ripete un po' quello che abbiamo visto in Perù, c'è una spaccatura non soltanto fatta alla media nazionale tra due candidati che sono veramente molto vicini, ma geograficamente c'è una grande differenza. Cepeda vince, vince molto bene in tutta l'Amazzonia, vince a Cali, nella provincia di Cali, Antioquia, vince a Bogotà, nella capitale, nella città di Bogotà. Della Spriella invece vince nella provincia e nella città di Medellín, nella provincia di Bogotà e poi in qualche provincia qua e là. Quello che è curioso è vedere che nelle zone dove ancora c'è il conflitto colombiano, cioè dove ancora c'è una situazione di incertezza legato ai gruppi criminali, ai gruppi sbandati dalle guerriglie che non hanno accettato la pace, eccetera, vince Cepeda più o meno dappertutto, tranne in una provincia molto piccola che si chiama Santander Norte, che è il confine da dove passano i traffici col Venezuela, ma sostanzialmente, tranne questa piccola provincia, Cepeda vince dove c'è il conflitto, mentre della Spriella vince nelle province dove il conflitto attualmente non c'è, e questo sicuramente è legato anche alle proposte di ciascuno. Cepeda aveva proposto di continuare i dialoghi di pace, mentre invece della Spriella si è qualificato, si è autonominato l'Álvaro Uribe del XXI secolo. Álvaro Uribe è stato un presidente della Colombia e che è stato anche condannato per crimini durante la lotta contro la guerriglia. La sua candidata Paloma Valencia era arrivata terza all'elezione. Comunque, autonominarsi Álvaro Uribe del XXI secolo fa capire chiaramente che la linea di Della Spriella è una linea di, diciamo, di opposizione militare e di chiusura del dialogo, cosa che tra l'altro ha già detto. Sono arrivati già le telefonate di congratulazione di Donald Trump e di Javier Milei. Trump, a dir la verità, non aveva fatto molto in questa campagna elettorale, mentre invece Milei si era sposto parecchio. C'era stata anche una protesta dell'ambasciata colombiana a Buenos Aires. Elon Musk ha twittato una sola parola, e questa parola è cool.
Ecco Alfredo, Trump ha anche invitato alla Casa Bianca Abelardo Della Spriella, che nel suo primo discorso ha detto: sarò il presidente di tutti. Ovviamente è una frase fatta, però l'ha detto. Che Colombia sarà sotto questo governo, questo presidente di destra, anche perché tu l'hai sottolineato tantissime volte, attenzione, in America Latina difficilmente si governa quando non hai una maggioranza in Parlamento.
È proprio questa la chiave del discorso, perché anzitutto il vicepresidente che ha scelto Della Spriella, che è un politico molto rispettato, si chiama José Manuel Restrepo, è un economista molto importante, anche rettore dell'università, ma è stato ministro dell'economia del governo di Iván Duque, cioè quello degli accordi di pace. Quindi possiamo dire un vicepresidente molto istituzionale e che proviene dalla destra storica tradizionale del paese. E questo perché probabilmente questa scelta è stata perché quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, Della Spriella non ha presentato candidati propri. Quindi in realtà in Parlamento, sommando senatori e deputati, il centrosinistra ha un centinaio di parlamentari, Della Spriella ha zero, nel senso che non ha deputati propri o senatori propri. Poi la destra ha una novantina di parlamentari, gli indigeni e gli afroamericani che hanno delle tutele elettorali, ma che di solito si spostano a sinistra, sono 25, mentre poi c'è un 50 parlamentari del centro che saranno un po' l'ago della bilancia. Ma a prescindere dall'ago della bilancia, il gruppo parlamentare in partenza di Della Spriella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quindi ecco, vedremo sicuramente un governo conservatore, in Colombia ne abbiamo visto tanti, ricordiamo che Petro è stato il primo presidente della sinistra eletta nel paese. Vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da Della Spriella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie. Quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
Possiamo, visto che il presidente uscente non è stato così determinante nell'elezione del suo, tra virgolette, protetto, possiamo fare a questo punto anche un primo bilancio dell'era Petro, visto che non, è vero, il paese è spaccato, si è perso di poco per un pugno di voti, però diciamo il voto di solito non mente. Se il Cepeda non ha vinto, vuol dire che, o meglio, potrebbe significare che il governo non ha lavorato bene, ecco.
È molto discusso il bilancio del governo Petro, nel senso che lui ha mantenuto le sue promesse iniziali, perché un governo anzitutto che ha combattuto l'inflazione con successo, perché quando lui è andato al governo la Colombia aveva un'inflazione molto alta, quindi ha vinto la battaglia contro l'inflazione senza massacrare la spesa sociale, anzi c'è stato un aumento dell'occupazione e una diminuzione della povertà in Colombia. Quindi dal punto di vista macroeconomico ha fatto bene a partire da un approccio di sinistra. L'altra faccia del governo Petro è che per evitare appunto di dover massacrare i ceti più umili nella lotta all'inflazione, ha fatto crescere il disavanzo dello Stato e ha fatto crescere l'indebitamento del Paese, che anche questi sono problemi che di solito poi presentano il conto un po' più avanti. C'è un aspetto sul quale il governo di Petro invece è stato fortemente, anzi è stato riconosciuto internazionalmente, che è stato quello della la lotta ai cambiamenti climatici. Ha fatto molto da questo punto di vista, ad esempio vietando anche il fracking, che anche era nella piattaforma di Cepeda, cioè l'estrazione di gas e petrolio con il sistema appunto della frantumazione della roccia in profondità. E poi ha fatto una politica attiva di protezione soprattutto dell'Amazzonia, e tutto questo è stato riconosciuto. La Colombia, pur essendo un paese petrolifero, ha una in percentuale importante di energie rinnovabili. Quindi diciamo luce e ombre. Lui poi come personaggio spesso è stato divisivo, soprattutto negli ultimi tempi. Però comunque non più di tanto. Ricordiamo che in Colombia i presidenti possono fare un solo mandato, lui appunto per questo motivo non era rieleggibile, ma dall'entourage di Cepeda stanno dicendo che lui già sarà il candidato nel 2030, cioè tra 4 anni, quando De la Spriglia tra l'altro non potrà essere candidato, perché effettivamente va ricordato che i voti di Ivan Cepeda, che è un professore, è un avvocato, un professore di filosofia, ma soprattutto un avvocato che ha lottato tantissimo sui temi della memoria e sugli eccessi, è stato diciamo il cane da guardia di Uribe, quello che è riuscito a portarlo davanti alla giustizia. Il voto di Ivan Cepeda, cioè quei 12.700.000 voti che ha avuto ieri, il voto più alto e la quantità di elettori più grande che ha avuto la sinistra nella storia del paese, superando anche quella che ha avuto Petro, che era pure stato eletto presidente.
Adesso andiamo in Bolivia, poi sicuramente torneremo nell'ultima puntata dell'anno sulla Colombia, anche per analizzare il voto delle città che in tutto il mondo premiano i governi progressisti. Dicevo, andiamo in Bolivia, dove il presidente di centrodestra, Rodrigo Paz, alla fine ha dichiarato lo stato di emergenza.
Ese momento ha llegado. Por eso, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes teníamos demandas legítimas, de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional.
Ecco Alfredo, nonostante questo sono segnalati questa mattina scontri tra polizia e manifestanti nel dipartimento boliviano di Cochabamba, che è la roccaforte politica dell'ex presidente di sinistra Evo Morales.
Infatti questo è il punto, perché lo stato di eccezione, lo stato di emergenza è stato dichiarato dal presidente Rodrigo Paz il giorno dopo aver raggiunto un accordo con la Centrale Obrera Boliviana, la COB, cioè la più grande federazione sindacale della Bolivia. Dopo 50 giorni di proteste, e lui ha raggiunto un accordo nel quale si parla di compensazioni per il problema del combustibile, che era stato uno dei problemi grandi, cioè aveva quell'aumento del combustibile che aveva penalizzato i trasportatori, il congelamento di alcuni prodotti basici, la partecipazione delle organizzazioni sociali e sindacali nel dibattito sulla legge economica, e la revisione della situazione giudiziaria delle persone detenute durante la protesta, quindi in qualche modo un'amnistia per queste persone qua. Dopo un giorno che è stato dichiarato, che è stato raggiunto questo accordo con la COB, che non è una centrale piccola, è la storica centrale sindacale boliviana, viene dichiarato lo stato di emergenza, perché invece il gruppo di sindacato, le 6 federazioni del tropico di Cochabamba, cioè quelle che fanno capo a Evo Morales storicamente, perché lui è stato uno dei fondatori di queste federazioni, dentro ci sono soprattutto contadini e produttori e coltivatori della coca, hanno respinto l'accordo che è stato firmato dalla centrale sindacale col governo. La piattaforma politica e qua Evo Morales indubbiamente che vuole questi punti, hanno chiesto di accorciare il mandato di Pass e convocare nuove elezioni, cosa che il governo ovviamente ha interpretato come un tentativo di destabilizzazione. E allo stesso tempo questi settori vicino a Morales, nella zona appunto di Cochabamba, la provincia di Cochabamba, hanno deciso di mantenere i blocchi statali, i blocchi delle strade e le proteste. Quindi diciamo che la parte sindacale del conflitto in qualche modo, non dico sia stata risolta, ma almeno si è raggiunto un accordo tra governo e sindacati per trovare appunto una mediazione, mentre invece resta in piedi la parte politica, che non riguardava le misure puntuali, ma che riguarda il mandato stesso di un presidente che, ricordiamo, è al potere da 8 mesi, e la convocazione di una elezione. Quindi qua c'è in discussione non la singola misura, ma la legittimità del governo di Rodrigo Paz, che dal punto di vista formale nessuno ha mai contestato perché le elezioni in Bolivia sono state trasparenti.
Chiudiamo questa puntata di A come America Latina a Cuba con l'intervento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel circa l'apertura nel campo, le aperture nel campo economico.
Aquí estamos defendiendo ante todo el dilema de cómo construir el socialismo, de cómo continuar el proceso de construcción socialista en un país que ha sufrido el bloqueo más prolongado, más criminal, más perverso, más injusto de toda la historia por parte de la potencia más poderosa del mundo.
Bueno, si nadie quiere, lo que estemos de acuerdo en aprobarla, empecemos levantando la mano.
Cuba sí está lista hoy mismo. Ahora mismo, para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos. La puerta siempre estará abierta para quienes estén dispuestos a cruzarla con el mismo respeto con que la abrimos.
Di cosa si tratta, Alfredo? Che tipo di liberalizzazioni parla Díaz-Canel?
Diciamo che è ciò che Raúl Castro aveva annunciato di voler fare circa 20 anni fa, cioè nel 2008, quando è arrivato al potere, delle riforme ispirate ai modelli di apertura economica della Cina e del Vietnam. Sono 176 misure che sono state approvate. Le principali sono l'espansione del settore privati, cioè gli imprenditori possono possedere più attività, assumere oltre 100 dipendenti, vengono legalizzate le banche private. Si trasformano le imprese statali in società per azioni, con possibilità di partecipazione di investitori stranieri. La diaspora cubana viene facilitata per fare investimenti diretti a Cuba. Si liberalizza il mercato dei cambi, si riducono i sussidi generalizzati e vengono dati soltanto alle fasce più vulnerabili. E infine viene aperto il mercato immobiliare privato che finora era chiuso e si autorizzeranno nuovi progetti di sviluppo. Cioè, in poche parole, per chi ha seguito un po' la storia del Novecento, sono quelle riforme che hanno introdotto, che hanno dato il via alla grande trasformazione della Cina e del Vietnam in quello che sono oggi, cioè società di mercato, ma con la guida e con il controllo di un partito unico, del Partito Comunista. Dicevo, di queste cose parlava Raúl Castro quando andò al potere nel 2008, poi si fece qualche piccola apertura, ma molto piccola, nel settore turistico, e poi non si fece nulla. Il punto è capire se allo stato nel quale si trova Cuba adesso ci sia tempo perché queste riforme possano dare respiro non soltanto al paese, ma soprattutto alla popolazione prima di un collasso, perché Cuba oggi si trova davanti a una situazione dove rischia il collasso complessivo come economia e come società. Quindi ecco, quanto siano stati ispirati da Donald Trump di questi fantomatici negoziati tra Cuba e Stati Uniti, non è dato sapere. Sicuramente ci sono, diciamo, i grimaldelli per l'arrivo di capitali esteri. Quello che viene detto però dagli esperti è che Cuba ha fatto sì adesso queste riforme, ma non c'è una certezza legale rispetto agli investimenti, perché perché sussistono ancora un ruolo dello Stato cubano che non garantisce al 100% l'investimento estero. Quindi diciamo una prima sfornata di riforme. Negli Stati Uniti sono state quasi con indifferenza raccolte dalla politica, ovviamente. Al momento non ci sono novità da parte statunitense, cioè da parte dell'amministrazione Trump, sulla vicenda cubana. Vedremo comunque questo segnale di vita, perché il governo di Díaz-Canel non dava segnale di vita da molto tempo e questa riforma non è secondaria. E tra l'altro non c'è dubbio che questa riforma arriva dagli ambienti vicini a Raúl Castro, ripeto, se riusciranno in qualche modo a far arrivare quell'ossigeno che oggi Cuba non ha.
Ecco Alfredo, a proposito di ossigeno, se verranno mantenute le sanzioni americane, ma soprattutto le minacce ai paesi che vogliono investire a Cuba, ricordiamo che per esempio c'è una catena spagnola di alberghi che si è ritirata per paura di ritorsioni americane, come si fa a liberalizzare se non arrivano investimenti, se non arriva un segnale positivo da Washington?
Questa è una bella domanda effettivamente, perché si sono ritirati diversi gruppi stranieri proprio per via di questa nuova ondata di sanzioni contro chi investe a Cuba. Per questo dicevo che queste riforme possono avere senso soltanto se gli Stati Uniti decidono che ce l'hanno, cioè se si fanno avanti imprenditori statunitensi interessati, piuttosto che la diaspora cubana, che come sappiamo non è poca cosa negli Stati Uniti e che viene facilitata per fare investimenti. Se gli Stati Uniti, se Donald Trump deciderà che è più interessante il fatto che, cioè, se è più interessante sfruttare queste aperture per cominciare a fare investimenti a Cuba, oppure mantenere quella linea dura per far crollare il governo cubano. Questo è il grande interrogativo. Come sappiamo, in molti ambienti statunitensi c'è un grande timore sul fatto che possa collassare Cuba, se non altro per motivi migratori, ma vedremo appunto chi prevale nell'amministrazione Trump tra gli affaristi e i politici. Rubio ovviamente ha respinto queste riforme dicendo che non esiste, che devono andarsene, punto. Da Trump non sono arrivati i commenti, quindi sicuramente stanno studiando queste riforme, se addirittura in qualche modo non sono state in parte suggerite da loro stessi, per capire come rapportarsi nei prossimi mesi con Cuba.
Diciamo che Trump e Rubio non hanno la stessa agenda per quanto riguarda gli affari, nel senso che la famiglia Trump è coinvolta in tutti i progetti di alberghi in tutto il mondo, no? Il genero Kushner.
Assolutamente, non va dimenticato che uno dei punti è l'apertura al mercato immobiliare privato, quindi sicuramente, come è chiaro, l'agenda di Trump è un'agenda di affaristi, che non particolarmente interessata alla democrazia e ai diritti umani, lo abbiamo visto in Venezuela, mentre l'agenda di Rubio è quella storica dell'esilio cubano negli Stati Uniti, lui stesso è figlio di cubani, che antepongono una questione politica a una questione economica.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo, buona settimana.
Grazie, ciao, che buona settimana a tutti.
A Come America Latina torna quindi lunedì, a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.